spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma!
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Parla forte, non capisco cosa dici. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non sta sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non sta sveglia nella stanza. Vediamo, torna pure a letto, domani arrivo, ok, te lo prometto, e per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta, ricorda di comprarmi dei calzini.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero zero. ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché
those eyes could flash at you. Boys hung round her by the score, but she loved the boy next door who worked at the candy store. She was tops in all they said, it never once went to her head. She had everything it seemed, not a care this teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store. He would marry her next spring, save his money, brought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door, working at the candy store. Very soon she was a star, pretty house and shining cars, swimming pool and a fence around, but she missed her old hometown. All the world was at her door, all except the boy next door, who worked at the candy store. Then one day the teenage star sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Do I have to tell you more? She came back to the boy next door, who worked at the candy store.
Minuti. Un buonissimo pomeriggio a tutti voi da Babaluba. Bene, ritorna Sono un ribelle mamma. Questo lunedì 11 di aprile 2022, questa giornata così di sole, benvenute, benvenuti bambine e bambini, ragazze e ragazzi e tutti quelli che si occupano di loro e che ascoltano i 105-250 di Radio Blackout, la vostra radio libera dell'etere torinese. Allora, siccome quest'anno facciamo i 30 anni, volevo lanciare questa campagna grafica. L'abbiamo già lanciata, insomma, tanti amici così artisti per le varie, insomma, i vari loghi, adesivi, insomma, magliette. Però a questo punto io volevo lanciarla proprio a voi più piccolini e più piccoline. E quindi se volete fare un disegno sui 30 anni della radio, insomma, come immaginate la vostra radio preferita, che in questo caso è Radio Blackout, lo so, lo pensate, lo sapete anche voi, e quindi fare così un disegno libero a vostra scelta su questa radio, e l'unico, diciamo, paletto è quello di mettere all'interno di questo disegno il numero 30. Come volete. È 346-6673-263 il nostro mobile, insomma, mi potete mandare un messaggino qui in radio e dirmi ce l'ho, l'abbiamo fatto. Ovviamente non oggi, ma nelle prossime settimane, perché a giugno, che avremo una grande due giorni in quel del Gabrio, insomma, lì ci sarà, a parte il pomeriggio bimbi e bimbe con spettacolini vari, un bel workshop di disegno, e in più, insomma, mi piacerebbe anche mostrare le vostre opere d'arte, e quindi fare una mostra con i vostri disegni sui 30 anni della radio. Che ne dite? Ci proviamo, io ho già due disegni alla mano. Quello di Ernesto e quello di Giuliano e Marcello. E papà anche. Un saluto, insomma, a tutti loro. Un po' di rock and roll, un po' di rockabilly. perché tra poco, insomma, così spumeggianti, perché abbiamo un ospite oggi. Andremo a presentare un'iniziativa che ci sarà venerdì 15. A proposito di questa iniziativa, insomma, il nostro ospite che già conoscete, tra poco apro il microfono, ma te lo apro subito. Ciao.
Ciao.
Ciao Fabrizio.
Ciao.
Come stai?
Bene, sempre bene.
Sempre bene, sono contenta che tu sei sempre bene. Porti così un po' di altro sole, perché oggi c'è già il sole, quindi... insomma, ne porti altro qua negli studios. E con Fabrizio, visto che era già venuto ospite di Sono Ribelle Mamma con un'iniziativa popolare nei giardinetti qua vicino alla radio, con lo sport del tennis.
Tennis popolare.
Il tennis popolare, appunto. Quindi ci eravamo già sentiti forse l'anno scorso?
Sì, l'anno scorso, perché proprio a Pasqua
avevamo fatto la festa,
avevamo raccolto anche qualche soldino per Radio,
certo,
Blackout.
Infatti. E invece quest'oggi è in veste di cantastorie.
Sì, volevamo raccontare una storia scritta tra l'altro da Bobby Sands, che era un attivista irlandese nato a Belfast nel marzo del 54. E perché vorremmo parlare di lui, intanto perché è stato un ottimo scrittore anche di fiabe per bambini, e la sua storia è una storia, purtroppo oggi, anche se c'è il sole, io porto il sole, e non sempre
non
si può parlare di
storia.
Non era una bella storia, è una storia che purtroppo tutti quanti noi, molti di noi, molti nostri amici sono toccati personalmente, ed è molto simile alla storia che questi nostri amici vengono privati della libertà, senza neanche, tra l'altro, a quanto pare, delle prove, come è capitato a Bobby Sands.
Sì, tra l'altro era un super ribelle, quindi siamo proprio nella trasmissione giusta, sono ribelle mamma, e in più ovviamente un anche super anticarcerario, anche perché è stato pure, insomma, ben messo in prigione, e la sua storia non è stata
e
semplice.
Tra l'altro ci morì in prigione nell'81 a causa, appunto, di scioperi della fame in forma di protesta contro il regime carcerario a cui erano sottoposti i detenuti repubblicani all'epoca.
E questa storia ci sta proprio giusto a pennello per l'iniziativa che ci sarà venerdì, perché proprio, appunto, è proprio un benefit per la cassa antirepressione, quindi tutti quelli che, insomma, sono un po' inguaiati con la legge, si vogliamo aiutare.
Esatto, venerdì 15 in piazza Borgodora ci sarà, appunto, questo aperitivo dalle ore 18 con, appunto, una parte in cui io ti racconterò e reciterò un'altra storia con un sottofondo musicale, e ci saranno anche, a quanto pare, altre iniziative. Dovrebbe uscire a breve il volantino e quindi vi terremo sicuramente aggiornati. Get in, made it up like hay. Have a rockin' good time, throw it all away. Well, I can see me now in my long Cadillac, engines in the middle, spare wheel on the back. Man, don't you know I'll be hard to stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Rake it in, bait it up like hay. Have a rockin' good time, throw it all away. Yes, that's me in my long Cadillac, heading down the road and I ain't coming back. Ain't no red light gonna make me stop when I find that big uranium rock. Money, money, honey, the kind you fold. Money, money, honey, rock and roll. Rake it in, mail it up like hay. Have a rocking good time, throw it all away.
L'occupazione di Firenze, insomma, di Viale Corsica, che sono arrivate già notizie in questi giorni, che resiste da 7 giorni, e quindi, insomma, un augurio a voi di lunga vita sicuramente. E, insomma, ci mandano sempre i messaggini e, insomma, ringraziamo.
Thank you. patchwork wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
Bobby Sand e la regina Elisabetta 73.
Questo libro nasce dalla consapevolezza che i bambini in tenera età assorbono e imparano dalla realtà che li circonda, al punto da ricordare a memoria dopo 30 anni il ritornello di una filastrocca sentita da molto piccoli. Da qui l'idea di scrivere, per i bambini e per i grandi, storie della nostra storia, del movimento di liberazione umana, che ha il profumo dei fiori, del vino e dei sorrisi, alle volte anche della polvere da sparo e del sangue, purtroppo. Scrivere per ricordare, scrivere per liberarsi, perché riempiono la testa dei piccoli con idiozie monarchiche e autoritarie, quando l'unico vero drago da uccidere si chiama capitale. Frutto di un attento lavoro di ricerca, questa e le altre fiabe che seguiranno raccontano vicende realmente accadute. I nostri figli li vogliamo furbi e per non instupidirli narriamo loro storie che vale la pena conoscere. Gli esempi non ci mancano, basta allora far fluire la vita in lettere.
Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
C'era una volta, tanto tempo fa, in un'isola lontana lontana, un popolo che viveva in pace e tranquillità. L'isola era chiamata Irlanda e il suo popolo irlandesi. Era, però, soprattutto conosciuta come Isola Verde, perché su di essa tutto era verde. Massi verdi, cavalli verdi, persino i piedi delle nonne e i denti dei gatti erano verdi. Nonostante ciò, gli abitanti vivevano bene, coltivavano i campi, lavoravano e curavano le faccende di casa. Tutto veniva deciso assieme senza capi o re e le persone si consideravano fratelli e sorelle e si aiutavano nelle difficoltà. Tuttavia, era durante le feste che gli abitanti mostravano la loro parte migliore. Erano conosciuti da tutti come dei grandi bevitori e bravissimi ballerini. Il sidro, una bevanda simile alla birra ma fatta con le mele, verdi anch'esse, scorreva a fiumi tra i tavoli in occasione della festa del loro patrono, Patrizio Bertezio di Codalunga, e sia i ragazzi che le ragazze si esibivano in danze cavalleresche e in gara di bravura tra suonatori di arpa e violino. La vita scorreva tranquilla in questa piccola isola fino a quando un giorno si sparse la voce che un feroce popolo di conquistatori, gli inglesi, vicini di casa degli irlandesi, stava veleggiando con fare minaccioso verso le loro coste. Erano un popolo di pallidi maggiordomi, avidi di ricchezze e invidiosi della pace e della tranquillità dell'isola. Armati di gufi conquistatori, di tisane insipide e dell'odore dei loro piedi, non si scambiavano mai le scarpe. Riuscirono a sottomettere gli irlandesi che, pur difendendo la loro terra con tutte le loro forze, non riuscirono a resistere alla puzza dei maggiordomi. Per molti secoli l'isola subì l'occupazione di questi invasori che obbligarono gli irlandesi a lavorare in catene per la loro regina, Sua Altezza Reale Elisabetta settantatreesima, figlia del re Enrico Mezzo e della regina Anna Balena. Si narra che da giovane la regina Elisabetta fosse una bambina buona e generosa che col tempo, a causa dei corpetti e dei vestitini troppo stretti, divenne sempre più irascibile e prepotente. Non è giusto che mentre io sono costretta a star qua vestita come se fosse carnevale e tutti si prendono gioco di me, i miei vicini irlandesi possano cantare e ballare per giorni interi, diceva la regina. Voglio, anzi esigo, anzi pretendo che anche loro siano costretti a mettere questi corpetti che ti tolgono il fiato. E se non bastasse, voglio tutta la loro birra, i loro sorrisi e la maglia del capitano della squadra di rugby. Gli irlandesi erano molto bravi in questo sport. I giorni spensierati in cui gli irlandesi vivevano liberi e senza padroni erano purtroppo soltanto più un ricordo. La tristezza ormai si era posata nei loro cuori e i più si trascinavano malinconici da casa al lavoro e dal lavoro a casa, avendo un solo giorno per riposarsi e potendo vedere i figli solo qualche ora la sera. La regina era contenta a metà, dato che era sì riuscita a strappare la felicità dei volti degli irlandesi, ma, nonostante ci provarono in molti, nessuno dei suoi soldati riuscì a imprigionare un sorriso dentro un barattolo, in modo da poterlo aprire e liberare sul volto della regina Elisabetta. Questo non fece altro che farla infuriare ancora di più, peggiorando le già precarie condizioni di vita degli abitanti dell'Isola Verde. Un giorno però gli irlandesi, stanchi di soprusi e arroganza, decisero di farla pagare alla regina e al suo esercito. Si unirono e organizzarono, ma, dato che il dissenso era proibito, per non essere accusati di oltraggio a sua maestà, iniziarono a scrivere sui muri delle loro case IRA, che erano le iniziali di inglesi rospi antipatici. Il capo di questo gruppo di ribelli si chiamava Bobby Sands. Il nome era buffo perché era quello che aveva dato al suo cane quando ancora cucciolo gli correva sempre in mezzo alle gambe, facendolo inciampare. Alla fine gli era piaciuto così tanto che aveva deciso di usarlo anche per sé. Era nato a nord di Belfast e aveva deciso di imparare a costruire carrozze per treni lenti. Sì, avete sentito bene, carrozze per treni lenti. Forse vi stupirete, ma i treni irlandesi erano famosi per essere lentissimi, lenti, ma così lenti che si faceva prima a piedi. Però erano sempre pienissimi che sembravano scoppiare. Spesso si potevano vedere due o tre persone sedere nello stesso posto. Vi chiederete come mai tutto questo interesse per dei treni così? Semplice, la gente era felice di usarli perché erano gratuite e perché tra un paesaggio e l'altro da ammirare le persone si conoscevano e spesso diventavano amiche quasi fossero un'unica famiglia. Scoppiavano amori, litigi e giochi che coloravano la vita dei passeggeri. E così Bobby era orgoglioso di costruire i famosi treni irlandesi. Purtroppo però le intimidazioni dei fedeli alla regina Elisabetta furono così grandi che fu costretto a scappare e a 18 anni si unì alla resistenza clandestina al grido di «Il nostro giorno verrà! Tararirarara! Tararirarara!» Bobby era un ragazzo simpatico e determinato. Tra una rivolta e l'altra si innamorò di una ragazza, Geraldine, e dal momento che la vide capì che era lei la donna con cui avrebbe voluto passare il resto della sua vita. La corteggiò così a lungo e così tenacemente da conquistare l'amore della bella Geraldine. Ancora giovani diedero alla luce un figlio maschio, Gerard. Bobby si unì alla resistenza perché era stanco di vedere amici e conoscenti picchiati e maltrattati dalle guardie della regina inglese. Lui stesso, in una mattina dove il sole lanciava i suoi dardi rossi sulle colline di Belfast, fu arrestato e accusato di possedere 4 pistole, 3 bombe e dei peperoncini troppo piccanti per gli insipidi gusti degli inglesi. La moglie e il figlio, impauriti, furono costretti a lasciare l'Irlanda. Ma da quella prima volta Bobby non si demoralizzò, continuò a lottare per il suo popolo e per la libertà. Per questo, tra 1000 peripezie, fu arrestato dalle guardie anche in altre occasioni. Ma ogni volta che usciva da quei luoghi orribili, fatti di catene e muri, che sono le prigioni, tornava a casa più convinto e determinato di prima. La notizia di questo indomabile ribelle arrivò alle orecchie della regina, che disse: «Come osa questo ragazzino opporsi alla mia autorità? Arrestatelo e portatelo ad Ammazza che Mazza! Ammazza che Mazza!» Era una nuovissima prigione che la regina aveva appena finito di far costruire. Era un luogo così tretro che in confronto alle altre prigioni sembravano delle giostre. Le guardie trascinarono Bobby fino alle segrete del palazzo. Gli fu detto che sarebbe dovuto rimanere lì 14 anni. 14 anni! Uno fa in tempo a diventare adulto se è un bambino. Ma dal momento che sarebbe dovuto rimanere lì per un tempo molto lungo, Bobby pensò di diventare un poeta e un giornalista. Ma dato che di poeti e giornalisti ce ne sono tantissimi, decise di specializzarsi in una professione unica al mondo. Iniziò a scrivere poesie e articoli di giornale sui biglietti del pullman. Pensò: di poeti e giornalisti ne è pieno il mondo, ma di poeti e giornalisti che scrivono sui biglietti del pullman ci sarei solo io. E così l'idea gli piacque. Imparò a scrivere fitto fitto in questi microscopici pezzi di carta che sono ancora esposti oggi al Museo delle Stravaganze in via Abbasso gli Ingegneri numero 5. Pensate che sia facile comporre questo tipo di opere? Provateci voi, per non venire scoperto dalle guardie della prigione. Firmava i suoi articoli con il soprannome di Marcella. Purtroppo, in quanto sovversivi e oppositori della regina, i prigionieri dell'Ira e il gruppo di Bobby Marcella Sands venivano trattati duramente. Per questo decisero di organizzare e di iniziare una protesta. «Se la regina ci tratta così, allora noi facciamo lo sciopero dei nudisti», disse Bobby. E tutti insieme iniziarono a togliersi calzini, pantaloni e bretelle. Una nuvola di vestiti di ogni forma e colore fu lanciata in aria e inondò la stanza. I detenuti decisero che da quel giorno avrebbero indossato solo una coperta per vestirsi, un po' ruvida sulla pelle, ma era pur sempre meglio di niente. Bobby, con i suoi compagni, voleva che gli fossero riconosciuti dei diritti dentro la prigione, per esempio quello di non indossare la divisa dei detenuti, ma abiti comuni. «È vero che anche gli esseri umani sono animali», diceva, «ma qui veniamo trattati peggio dei maiali nei grandi allevamenti per fare la carne dei panini del McDonald's». E dato che la regina faceva le orecchie da mercante e fingeva di non sentire, allora i prigionieri decisero di aggiungere un altro sciopero. Uno sciopero che ai bambini piacerebbe molto, ma che in realtà è molto triste: lo sciopero della pulizia. Infatti, da quel giorno smisero di lavarsi e lavare le loro cose. Iniziarono ad essere sporchi ed emanare un odorino poco invitante. Speravano in questo modo di attirare l'attenzione della regina di ferro, che però anche questa volta rispose: «Ora puzzano e non si vestono? Peggio per loro. Tanto anche prima non erano mica eleganti». Allora Bobby, insieme ai suoi amici, capì che il nemico era duro da vincere, ma anche questa volta non si scoraggiò. Se deve essere guerra, allora guerra sia. Preferiamo morire combattendo piuttosto che vivere nella paura, disse Brandon, il miglior amico di Bob. Anche lui volontario dell'IRA. Non metteremo più una briciola di pane nella nostra bocca fino a quando non ci daranno quello che ci spetta. Purtroppo non abbiamo armi con noi per combattere, ma abbiamo i nostri corpi e la nostra volontà. Fu così che 7 amici di Bobby iniziarono un lungo sciopero della fame che durò 53 giorni. 53 giorni dove nessuno di loro toccò cibo. Sognavano spesso un mandarino, una polpetta di ceci o della marmellata, ma al risveglio il brontolino della loro pancia li riportava subito alla realtà. Dopo 53 giorni però si fermarono perché il loro compagno, Ciccio McKenna, era sul punto di morire dalla fame. «Mi mangerei un mammut intero se non si fossero estinti», diceva tra sé. Inoltre, la duchessa Margherita Tacchino aveva promesso a nome della regina prossimi cambiamenti positivi per Bobby e i suoi amici. Immaginate lo stupore e la rabbia di Bobby e degli altri quando dopo poco capirono di essere stati presi in giro per la terza volta. Allora decisero di organizzare ancora meglio. Bobby avrebbe guidato un secondo sciopero della fame, avrebbe iniziato lui e poi a distanza di alcune settimane si sarebbero uniti altri suoi amici uno alla volta in modo da mettere più pressione alla regina Elisabetta e alla duchessa Margherita Tacchino. Le imprese di Bobby e dei suoi compagni non passarono inosservate però. Se gli inglesi facevano finta di niente trattandoli come pericolosi delinquenti, in Irlanda molte persone si erano affezionate a Bobby e temevano per la sua sorte. Per questo lo supportavano e combattevano insieme a lui per la sua liberazione. Bobby libero, fuori i compagni dalle galere, fuori i compagni dalle galere, Bobby libero, Bobby libero. Abbassa il Parlamento, Bobby libero. Le poesie scritte sui biglietti del pullman piacquero così tanto che il popolo irlandese decise di eleggerlo in Parlamento per la forza con cui, disarmato, stava continuando a combattere gli inglesi anche da dentro la loro prigione. Essere parlamentare un po' divertiva Bobby, essere considerato simile a quei parrucconi che si danno tante arie dipingeva un bel sorriso sulle sue labbra. Quando era dentro la prigione scherzava con i suoi amici delle celle vicino, non sapendo se farsi chiamare Sua Eminenza, Onorevole o Monsignore. Bobby continuò lo sciopero per 66 giorni. Ormai era tutto pelle ossa, ma aveva ancora due grandi occhioni profondi. Successe però qualcosa di inaspettato. La sua forza di volontà, il suo spirito indomabile e quello dei suoi compagni infusero grande coraggio in tutti gli abitanti dell'Isola Verde. Donne, uomini e ragazzi scesero in strada e con pietre e bastoni costrinsero i soldati della regina Elisabetta a rintanarsi nelle loro caserme. La regina, cercando di calmare gli animi, decise di concedere i diritti di detenuti politici ai membri dell'IRA e fu obbligata a trattare la pace con il popolo irlandese. Bobby e altri 9 compagni dell'IRA diedero al popolo il coraggio di alzare la testa e di respingere l'occupazione militare colonialista. Da quei giorni Bobby e i suoi amici sono conosciuti come i 10 di Ammazza che Mazza. Grazie al loro sacrificio tante persone si unirono all'IRA che costrinse alla resa i maggiordomi inglesi. Bobby e gli altri ricevettero gli onori in ogni parte del mondo, onori che si concedono a combattenti vittoriosi che non abbassano la testa di fronte alle ingiustizie dei potenti. E anche oggi, se si va negli Stati Uniti a Cuba, in Iran e a Parigi, si possono trovare dei monumenti in onore a Bobby Sands e ai suoi coraggiosi amici.
Questa era appunto la lettura su Bobby Sands, un libro piccolino, non voglio dire libercolo perché sembra un dispregiativo, così mi dicono a volte, e quindi è un piccolo libro con parecchie pagine direi, dove si può trovare anche da Porfido, centro di documentazione appunto di Porfido in via Tarino. E sul finale c'è insomma un bel, perché lui ha scritto, tra l'altro è stato scritto anche un libro su Bobby Sands e fatto anche dei film, ma sul finale c'è una frase molto significativa direi.
È una sua dedica per i grandi. Ero soltanto un ragazzo della working class proveniente da un ghetto nazionalista, ma è la repressione che crea lo spirito rivoluzionario della libertà. Io non mi fermerò fino a quando non realizzerò la liberazione del mio paese, fino a che l'Irlanda non diventerà una sovrana e indipendente repubblica socialista.
Beh, voleva comunque la libertà del suo popolo, e insomma, da ragazzino ribelle ci sta tutto, direi. I'm talking about time for a proper deal. The woman next door, she just passed away. But the rent grew so high that she just couldn't pay. And here in her bed, she closed up her eyes. The last time to gaze on this world of lies. With nowhere to go and nothing to say, she went to the next world as the passing swell. Bricks and mortar, a kingdom of stone. And when you go, oh, won't you tell me, I'm sure I don't know, what makes the people so callous and cold. I've lived in this house for 34 years, my children were born here, it's here I grew old. A curse on your bastard land, I'll be damned. Who needs one more house like a beach needs no sand? The state of them done only do what I know. There's never been one man should treat others so. Ebbene, lui insomma, visto che anche era scrittore e poeta, ha lasciato veramente tante belle, diciamo, frasi comunque sulla libertà. ce n'è una che mi piaceva molto e diceva così, allora, che fa così: se non riescono a distruggere il desiderio di libertà non possono stroncarti, non mi stroncheranno perché il desiderio di libertà e la libertà del popolo irlandese sono nel mio cuore, verrà il giorno in cui tutto il popolo irlandese avrà il desiderio di libertà e sarà allora che vedremo sorgere la luna. È la mia ideologia politica, i miei principi che i miei carcerieri vogliono mutare. Hanno distrutto il mio corpo e attentato alla mia dignità. Se fossi un prigioniero comune mi presterebbero pochissima o addirittura nessuna attenzione, ben sapendo che mi conformerei ai loro capricci istituzionali. Eh sì, perché insomma, a quelli che stanno sulla poltrona, a quelli che decidono per noi, dà molto molto fastidio chi si ribella e chi alza la testa. Insomma, secondo me dobbiamo lanciare, insomma, questo così messaggio ai bambini e alle bambine di ora. Quando c'è qualcosa che non va, oppure insomma quando tutti corrono dietro la stessa cosa,
c'è qualcosa che non funziona. Esatto, più che altro è pensare con la propria testa
e che fa tantissimo, quindi iniziate ad avere un vostro pensiero poi critico, poi diventerà critico, ma iniziate ad averlo. Avevo compiuto 18 anni ed ero stanco dei disordini, non importava quante pietre tirassi, non riuscivo mai a sconfiggerli, gli inglesi ritornavano sempre. A 18 anni e mezzo mi unii a Provost e andai a combattere il potere di un impero. Ebbene, ovviamente la colonna sonora non poteva che essere quella, perché a me quando si parla di Irlanda mi vengono in mente i Pogs, quindi voilà. È stata questa la colonna sonora del racconto e continua ad esserlo. Five Green Queens and Jane.
Sì, poi riguardo a Bobby Sands, anche la filmografia: nel 2016, nel 35esimo anno dalla morte, viene fatto questo film documentario molto apprezzato con materiali d'archivio inedito, per costruire appunto la genesi di una grande figura di Martin in un grande movimento di cambiamento nella storia irlandese. E tra l'altro ha un altro film, io personalmente non l'ho visto, anche se mi hanno parlato molto bene, invece avevo visto Nel nome del padre, che parlava anche molto la questione dell'ira, che era anche lì la storia di due appunto carcerati, il figlio e il padre, e dove il padre poi muore in carcere, il figlio anche lui scrive dei testi, tratto da una storia vera, anche quello mi sembra avesse avuto delle candidature agli Oscar addirittura.
Sì, 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 era insomma stato.
Per quanto ce ne freghi degli Oscar.
No, infatti, chi se ne frega, però comunque aveva riscosso un ottimo successo. E questo a volte non vuol dire niente, però insomma, se è un film che vale per quanto riguarda il messaggio, e in questo caso comunque legato a una storia vera, un periodo storico vero, che ci fa anche riflettere, insomma, ci sta. Siete sempre all'ascolto di Sono un ribelle mamma, in compagnia di Babaluba e Fabrizio, per tutti Nino. E no, mi piaceva molto, stavo pensando all'introduzione di questo libro, che appunto dice che i nostri bambini e bambine, insomma, dobbiamo comunque insegnargli delle storie che non sono sempre le solite storie, quelle Cappuccetto Rosso. Non dice così, ma l'ho intesa così, nel senso, le solite storie, oppure quelle insomma anche di regine e re, perché spesso nelle storie ci sono tantissime i re o le regine o i principi, le principesse messe, no, come dei buoni in fondo, e invece dobbiamo insegnare ai nostri bambini proprio il contrario, cioè i personaggi, quelli ribelli, le storie, quelle vere, quelle che ci hanno anche insegnato. E mi piaceva molto l'introduzione.
A me ha colpito infatti proprio questa frase di cui stai parlando, i nostri, e la ripeto, i nostri figli li vogliamo furbi e per non isturbidirli narriamo loro storie che valga la pena conoscere.
E perché tra l'altro non sono storie che non, quasi nessuno conosce dei piccoli, penso la maggior parte, ed è proprio bello perché sono piccolissime case editrici, piccolissime, dove si trovano in luoghi particolari, oltretutto Porfido. Avevamo anche qua in Disto della Radio un altro libro che si chiama Il Tessitore dei Sogni, che è appunto dedicato a un altro ribello che era Gaetano Bresci, che ammazzò il re. E tra l'altro lo rileggerò anche in radio, e ce l'avevamo qui, ce l'aveva anche Porfolo, quindi queste piccole edizioni che valgono la pena di conoscere, e quindi tramandare queste storie ai piccoli che diventeranno dei grandi ribelli, chi lo sa.
Devo dire che poi anche questa frase a me ha molto colpito nel lavoro che faccio, l'insegnante di tennis. Devo dire di aver avuto la fortuna e l'onore di conoscere anche il coach di Nadal, che adesso è infortunato e speriamo che si possa riprendere presto, e che effettivamente lui mi raccontava che noi ragazzi molto spesso li proteggiamo anche da cose che pensiamo che loro ancora non siano in grado di capire, conoscere. La fiaba ci dà è un mezzo per poter comunque incuriosirli, raccontandogli anche delle storie, ma soprattutto anche mettendogli anche un po' in difficoltà. Secondo me la frase li vogliamo un po' furbi significa anche un po' proprio li vogliamo che siano pronti ad affrontare la vita, che purtroppo è una vita dura, ecco.
Ma certo, non farli vedere sempre solo che va tutto bene, che è tutto bello. Per carità, devo dire che questo mondo forse non è più tanto così, forse prima si nascondeva di più, adesso non è più facile.
È già tutto bene o male accessibile.
È molto accessibile.
Infatti la fiaba è un'ottima metodologia per mettere di fronte la realtà, senza né istupidire, ma facendo appunto ragionare.
Quello sì, e poi soprattutto la fiaba è, nel senso che c'è sempre come classica struttura, quindi il buono, il cattivo, quindi questo anche in quella classica, quindi questo devo dire che ha sempre messo comunque i piccoli nella situazione di anche difficoltà che poi doveva superare, perché questa è poi la struttura della fiaba classica.
Esattamente,
no? C'è il buono, poi arriva il cattivo, poi ci sono le difficoltà che devi superare, poi tendenzialmente c'era il gran finale, il gran finalone, che forse questo non c'è forse proprio più tanto, però una speranza bisogna darla.
Cioè però a volte appunto manca proprio il fatto di comunque anche un po' quella fase dell'azione, quindi di cercare di superare il nemico, trovando anche degli stratagemmi diversi, ecco.
Musica.
Living not for reality, just my
Intanto ci stiamo sbizzarrendo così con i gruppi irlandesi, beh, anche quelli molto conosciuti come The Cranberries, con questa Just My Imagination, proprio dedicata, devo dire, ai bambini e alle bambine e a tutti noi. E altro gruppo invece, che insomma io non conoscevo, però adesso andremo a metterlo, sono i The Course. Ascoltiamo questa The Dreams.
Freedom. Well, who am I to keep you down? Still
Bene, con queste sonorità così spirituali, quasi come entrare in un bosco irlandese in compagnia di Lorena McKennitt, vi salutiamo.
Ciao a tutti.
Quindi ringrazio Nino, insomma, per questa comparsata, per questo pomeriggio insieme. Alla prossima.
Grazie a voi e ci vediamo venerdì alle 18, Piazzetta Borgodora.
Ok, molto bene. Quindi io vi rimando a lunedì prossimo con Sono Ribelle Mamma dalle 17 alle 18.30 e tra poco... Si sono spostati tutti, non mi ricordo più i nomi delle trasmissioni. Comunque, dal Giappone con furore.
Dall'Irlanda al Giappone.
Dall'Irlanda al Giappone.
Ciao.
Ciao. Crimson.
next song, I'm gonna try and entice Bono to stay on, which of course we can because he's rehearsed it. This is a song by Ryan Adams. It's called When the Stars Go Blue.
Dancing through the under.